E questo qui è la seconda puntata, sempre per finire il ruolo che hanno le galassie nel cosmo. Che niente. Un riassunto brevissimo: l'altra volta vi avevo spiegato come la forma e come le galassie siano importantissime. La forma e il colore danno una prima indicazione sia del contenuto sia dello stadio evolutivo, ed è importantissimo ricordarsi di osservare le galassie, ma qualunque oggetto astronomico, al maggior numero di lunghezze d'onda possibili, compatibili con le nostre forze.
Così basta, o
che volete? Bene, perfetto.
Perché le diverse lunghezze d'onda, osservazioni fatte con telescopi diversi, con diverse lunghezze d'onda, indicano delle cose diverse, che sono però importanti per capire come sono fatte le galassie. Oggi invece parliamo di un altro argomento, cioè le galassie sono degli oggetti che nascono, crescono e muoiono esattamente come avete visto che fanno le stelle, oppure sono degli oggetti statici che sono stati creati così e rimangono così. E questo è importante, perché è importante nello studio dell'universo locale che noi facciamo capire quanto l'universo locale rispecchia quello che è successo dall'inizio del tempo, cioè la linea del tempo. Se questo robo funzionasse, io potrei farvi un'indicazione, ma non funziona, quindi lasciamo perdere. Allora, va bene, faccio così. La linea del tempo dice che a un certo punto si sono formate le prime stelle, le prime galassie, e oggi osserviamo una parte dell'universo, ma non arriviamo ancora ad osservarlo tutto. Però quello che noi riusciamo ad osservare meglio è quello che è più vicino, più brillante, e quindi quello che ci studiare le galassie nell'universo locale ci serve a capire come da qui, che non c'erano ancora, siamo arrivati qui e come le vediamo oggi. Sostanzialmente ci sono due scuole di pensiero su come si formano le galassie. In un caso si forma un oggetto, e questo oggetto è il cosiddetto scenario monolitico, e questo oggetto accresce, però sostanzialmente come parte alla fine arriva, e quelli, tutti i cambiamenti che ha sono cambiamenti, diciamo, interni. Nel secondo caso, ed è di tipo gerarchico, invece si creano degli oggetti che via via si accrescono l'uno con l'altro, cioè da piccoli diventano sempre più grandi, il primo costruisce sul secondo, il secondo è costruito sul primo, il terzo sul secondo. Sostanzialmente la nascita della prima protogalassia, o dei primi delle prime galassie, è più o meno da una grossa nuvola di gas. La forza della gravità, al solito, che è quella che domina in quasi tutti i processi che noi studiamo, provoca il collasso, cioè lo stringimento di questa nuvola, fino a che le densità diventano grandi abbastanza da innescare i processi di accensione del gas, di formazione delle prime stelle, eccetera. Sembra che se le differenze che portano a una galassia di tipo più sferoidale o una galassia di tipo più appiattita siano legate alla densità della protonube e a quanto rapidamente questo processo si ha, cioè se c'è una alta densità di una protonube che ha una rotazione abbastanza lenta e il raffreddamento è rapido, si forma un oggetto più sferoidale, mentre se la densità è bassa e la rotazione invece è veloce, si ottiene qualcosa di un po' più appiattito. Dopodiché, una volta che si sono formate le prime galassie ellittiche e galassie a spirale, nel caso di un collasso monolitico, cioè in cui in cui le si formano prima delle stelle più vecchie, che si formano notoriamente solo dall'idrogeno e dall'elio, che sono gli elementi primordiali. Una volta che le stelle evolvono nella loro evoluzione, quindi passano da uno stadio di stella a uno stadio di supernova, hanno i venti stellari che immettono tutto quello che loro hanno processato al loro interno nel mezzo interstellare, queste stelle, da questo nuovo mezzo interstellare, che non sarà più formato da idrogeno e da elio, ma anche da dagli elementi processati dalle stelle, si formeranno stelle di seconda generazione e di terza generazione, quindi più le stelle si formano tardi, cioè più vicino a noi, più le stelle sono arricchite di metalli e di quantitativi pesanti. Ovviamente in questo caso si cominciano a formare le strutture grandi prima, poi si formano via via sempre quelle più piccole, e ci sono una serie di importanti test che uno deve fare per essere sicuro che questo sia un modello valido. Come in quasi tutte le cose in astrofisica, alcuni test danno un segnale positivo, per cui sono a supporto di questo processo, e ce ne sono degli altri che invece dicono forse non è l'unico processo che funziona per queste cose. Quindi la domanda sostanzialmente è se una volta che si è formata la protonube, c'è cioè una volta che si è formata la prima galassia, o la galassia la prima volta, c'è cioè un accrescimento di materiale di tipo violento oppure di tipo lento. Se è di tipo violento vuol dire che sostanzialmente ci sono galassie che si scontrano e quindi da due galassie se ne forma poi una. Di tipo lento invece è quando si accresce del gas della protonube circostante a poco e quindi questo processo è molto più lento ed è molto meno violento. È possibile, è concepibile che sia una cosa di questo genere? Beh, basta guardare a degli oggetti che sono guardate col telescopio Hubble, che sono lontani nel tempo, questo è 2 milioni di anni dal Big Bang, e questo sono 14 milioni di anni, miliardi di anni dal Big Bang, quindi il tempo, questo è oggi, e le forme delle galassie sono sempre meno, sono sempre più definite man mano che si viene verso di noi. Quindi c'è una trasformazione delle galassie nel tempo, non è una cosa che non esiste, è osservativamente sperimentata, cioè le osservazioni ci dicono che le galassie prima erano più piccole ed erano con delle forme meno definite di quelle di adesso. Ci sono anche una serie di simulazioni che fanno vedere, per esempio, questa è una simulazione che vedo di riuscire a far partire, per trovare dov'è il punto giusto per mettere la freccetta, eccola, che sostanzialmente è una simulazione in cui da delle strutture si forma la nostra galassia. E è vero che sono modelli numerici, però sostanzialmente partono da delle leggi della fisica e alla fine arrivano a delle strutture che sono abbastanza simili a quella che poi potrebbe essere la nostra galassia. In questo caso si vede che l'accrescimento è di tutto questo filamento di gas che continua ad accrescere, e accresce anche qualche satellite più o meno piccolo. E alla fine rimane un oggetto che assomiglia abbastanza a una galassia spirale, e dopo un po' diventa sempre più grande. È fantascienza quello che queste simulazioni dicono, oppure è vero? Beh, anche nel nostro universo locale vediamo una serie di esempi di galassie che stanno infilandosi l'una dentro l'altra, che stanno interagendo. Prima sono soltanto delle galassie interagenti, poi non si riesce a capire chi sia l'una e chi sia l'altra, e alla fine escono degli oggetti che sono chiaramente dei risultati di scontri, di qualcosa di violento, però sono quelli che osserviamo oggi, questa è una possibile sequenza di due oggetti che erano simili e si sono a mano riuniti e alla fine e sono tutte sostanzialmente fotografie di oggetti nei vari stati. Quindi no, l'universo ci fa vedere che ci sono una serie di esempi di galassie che sono molto vicine l'una all'altra e prima o poi collidono e diventano una cosa sola. Quindi l'accrescimento gerarchico, anche questo non è così strano, perché le strutture si sommano per diventare una struttura più grande. Poi ci possono essere degli scontri tra oggetti che sono privi di gas, oppure ci sono degli scontri tra oggetti che sono ricchi di gas. Cioè, se troviamo gli scontri tra due ellittiche, si chiamano i cosiddetti dry mergers, perché c'è poco gas e quindi il risultato è un oggetto che non innesca tanta formazione stellare. Quindi gli oggetti rossi rimangono un oggetto rosso. Mentre se c'è molto gas, allora due oggetti, oppure un oggetto con tanto gas e un oggetto con poco gas, nello scontro provocano della nuova formazione stellare. Quindi un oggetto rosso e un oggetto blu danno un oggetto abbastanza blu come risultato, perché c'è un'iniezione di nuova formazione stellare. Potrebbero esserci dei merger di oggetti di uguale massa, oppure oggetti in cui uno domina rispetto all'altro. Sono tutte diverse scontri tra oggetti che portano a oggetti sempre leggermente diversi, ma sostanzialmente il punto fondamentale dello schema gerarchico è che dagli oggettini piccoli alla fine si arriva agli oggettoni grossi che sono, che vediamo oggi. Qui se la cosa diverge.
Quindi Z cos'è?
Z è il redshift, cioè il valore della velocità che si traduce in distanza da noi. Qui ci sono un altro paio di simulazioni di come sia possibile ragionare e effettivamente riprodurre alcune delle forme che vi ho fatto vedere prima, semplicemente facendo collidere due galassie. Col passare del tempo si intersecano l'una nell'altra e alla fine una serie di scoppi violenti, alla fine si ricostituisce qualche cosa che non ha più niente a che vedere con quello che era il nucleo iniziale. A volte si possono anche disgregare completamente. Ci sono una serie di simulazioni. Comunque sono tutte simulazioni di oggetti che si scontrano a seconda se si scontrano infilandosi una dentro l'altra, scontrandosi testa a testa, cioè ci sono, se guardate su YouTube ne
trovate. Sono i tempi astronomici.
I tempi sono certamente i tempi astronomici, sono milioni di anni.
Le simulazioni sono state con la matematica.
Sono tutti modelli matematici in cui sostanzialmente ci sono delle condizioni iniziali, che sono la quantità di gas, la densità del gas, la distribuzione del gas e delle stelle. In questo caso si parte da una galassia che ha già gas, cioè da due galassie già formate, quindi c'è una galassia. La prima simulazione partiva da dei filamenti di gas e in qualche modo la gravità li faceva condensare e interagire uno con l'altro. In questo caso lo scontro è tra due oggetti già formati. Quindi le condizioni iniziali sono due oggetti con le loro caratteristiche, quindi il numero di stelle, la velocità di rotazione delle stelle, la quantità di gas che si scontrano, quindi dipende dalla velocità di scontro, dal tipo di scontro, se è così, se è intermedio, eccetera, eccetera. E poi si fanno sostanzialmente andare avanti le leggi della gravità, le leggi delle interazioni tra corpi, la fisica pura. Esempi anche qui di oggetti che pure dovrebbero sembrare abbastanza indisturbati, perché per esempio la sequenza sotto sono delle ellittiche. Io ho sempre detto che le ellittiche sono degli oggetti che sono imperturbati, che sono fatti di cose vecchie, eccetera, eccetera. Di nuovo ci sono degli oggetti che hanno le parti esterne molto blu. Allora, questi oggetti hanno le parti esterne molto blu perché? Probabilmente perché hanno acquisito un oggetto pieno di gas e questo incontro tra questi due oggetti, probabilmente un oggetto più piccolo, per cui l'oggetto piccolo si è frantumato e ha lasciato questo ricordo della sua vecchia presenza in gas che si è distribuito e sta formando stelle. Per cui esistono, qui sono degli esempi che ho studiato io, un oggetto che è bello tondo nelle prime tre in alto, che sono la parte ottica, nell'ultravioletto si comincia a intravedere invece un anello, sono tutte sulla stessa scala, quindi l'anello, questo anello qui che lassù si comincia a intravedere, ma è difficilissimo da vedere, è perché questa popolazione nuova esce soltanto in quella violetta d'onda. Qui è un caso ancora un pochettino più interessante e divertente, che mi sono trovata tra le mani, di due oggetti che non so cosa fossero in origine, ma adesso sono chiaramente due oggetti che stanno facendo delle robe. E quindi sappiamo che si trasformano, sappiamo che nascono, sappiamo che si trasformano e non so se dire muoiono, ma comunque quantomeno si trasformano. A un certo punto forse moriranno, quando moriranno tutte le stelle che hanno dentro, se non gli succede qualche cosa per farle ricamminare. Dove vivono le galassie? Allora, è importante anche studiare il loro ambiente e soprattutto perché, come vedremo, le galassie non sono degli animali solitari, sono degli animali molto socievoli e amano stare con altre galassie. Questi sono tanti esempi di pezzettini del Hubble Deep Field, che è uno dei campi osservati da Hubble, in cui si vede l'universo molto profondo, quindi va molto lontano. E come vedete ci sono abbastanza varietà di densità di oggetti, per cui ci sono alcuni oggetti che vivono abbastanza isolate, intorno a loro non c'è quasi niente, ma non sono poche, perché la maggior parte degli oggetti sta in almeno dei gruppetti di questo tipo, con 4-5 galassie simili in luminosità, oppure si trovano in degli ammassi di galassie, cioè in cui la densità di oggetti è invece, cioè non sono 4 o 5 oggetti insieme, ma sono 500.000 oggetti insieme, e cominciano a diventare dei propri ammassi. E questi si trovano sia al famoso Z0, cioè nell'universo locale, qui dietro l'angolo, sia a Z2, cioè quando appena si sono formate le galassie e già avevano già pensato di trovarsi, di organizzarsi strutture coerenti come gli ammassi di galassie. Per cui più o meno l'80% delle galassie gradisce avere almeno un compagno, e possono essere o compagni piccoli, un paio di amici, oppure, questo qui l'avete già visto, sono in tre, e sappiamo che sono in tre perché sono legati dal gas che li lega, gruppi piccoli oppure ammassi di galassie o superammassi, cioè la differenza tra tutte queste strutture è semplicemente il numero di galassie che sono cosa? Che sono sostanzialmente legate gravitazionalmente l'una all'altra. Al solito la gravità è la cosa che domina in questi processi, per cui un ammasso di galassie o un gruppo di galassie è un insieme, è una sovradensità di oggetti in una zona ben determinata del cielo legati dalla forza di gravità. Esattamente come la galassia è una sovradensità di stelle legate dalla gravità assume le forme, i colori, eccetera, eccetera. Lo stesso, gli ammassi sono degli aggregati di galassie legati gravitazionalmente tra di loro e si notano perché li potete vedere abbastanza bene, questi sono quelli facili da vedere ovviamente, se no è troppo difficile trovarli, ma si trovano anche quelli difficili, sono tanti oggetti che sono abbastanza omogenei, che sono concentrati nello spazio e che sono legati gravitazionalmente. Come facciamo a sapere che sono legati gravitazionalmente? Beh, la prima cosa che dobbiamo sapere è che sono tutti alla stessa distanza da noi, intanto quello si comincia a essere una cosa abbastanza importante. Quindi questo è molto importante che siano, che per definire un ammasso, e per definire che l'ammasso sia vero, dobbiamo avere le tre dimensioni, sia la dimensione spaziale, sinistra, destra, alto, basso, insomma, tutto che, ma per dimensione distanza da noi, quindi distanza anche tra di loro, per cui solo se sono tutti alla stessa, sono tutti nella stessa zona di cielo vera, non solo proiettata, sono degli ammassi.
Quindi quella definizione di stessa distanza, in dimensioni di quel genere, cosa vuol dire?
Adesso poi glielo dico, un megaparsec è la dimensione tipica. Un megaparsec vuol dire 3 miliardi di anni. 3 qualcosa miliardi di anni luce. Da noi, cioè non da noi, tra di loro. Tra di loro. Questa qui per esempio è una distribuzione delle galassie nel cosmo ed è chiaro che vedete subito che siccome sono codificate per distanza ci sono delle strutture che sono alla stessa distanza ed altre strutture che sono invece o dietro o davanti, quindi non è detto che due galassie che sono proiettate nello stesso punto del cielo siano poi in realtà in connessione causale. Possono essere solo proiettate nel cielo ed essere invece molto distanti tra di loro. Per questo ci sono una serie di cosiddette redshift survey, cioè di un tempo di telescopio dedicato soltanto a studiare la velocità delle galassie, a misurare il redshift delle galassie per riuscire ad avere la terza dimensione. Di questo sono sicuro che vi parlerà. Non la prossima lezione, ma la lezione. E come si fa a fare questa scelta poi delle galassie? Se per esempio prendiamo un pezzo di cielo, quello lì è semplicemente un pezzo di cielo proiettato, l'ascensione retta e declinazione, la longitudine e latitudine, l'equivalente, cioè un pezzo di cielo proiettato in cui vedete quella zona circondata dal verde. Quegli oggetti sono stati tirati fuori gli spettri di tutta quella zona lì e come potete vedere gli spettri danno dei redshift che vanno in quella zona lì, sono state selezionate delle galassie che potevano avere un redshift abbastanza simile, quindi è già stata fatta una selezione, quelle vicine sono state tolte, quelle troppo lontane si tolgono da sole perché non riusciamo a misurarlo, di solito il vicino lo dobbiamo togliere, noi lontano non lo becchiamo. Però come vedete, questa qui è semplicemente un istogramma che vi dice quante galassie ci sono a questo redshift. E qui c'è un ammasso, perché sono tutte in un bin di redshift abbastanza stretto e sono tante, perché saranno un centinaio. Quindi vuol dire che lì c'è una sovradensità in una zona di cielo che è piccola, c'è una sovradensità di galassie tutte alla stessa distanza. Abbiamo trovato un ammasso. Hanno trovato un ammasso. Quindi l'ammasso di galassie è al solito una cosa che è fatta da galassie, che è fatta da quindi tutto quello che è contenuto nelle galassie. È fatta da gas caldo. Tutto legato alla gravità. E qui di nuovo ritroviamo la materia oscura, perché la materia oscura c'è anche negli ammassi. La differenza con le galassie è che le proporzioni sono molto diverse. Cioè, la differenza tra le galassie sono tante, ma in questo schemino la differenza è che le proporzioni sono molto diverse. Da una parte, anche in questo caso, la materia oscura domina, quindi quello rimane uguale. In questo caso, però, rispetto alle galassie, il gas caldo è una componente molto più importante di quello che avevamo trovato nelle galassie. Quali sono gli ammassi che noi conosciamo? Beh, il gruppo locale. Il gruppo locale sono noi, la Via Lattea, Andromeda, la nostra vicina con la quale forse un giorno collideremo, un'altra galassia molto carina che è si chiama M33, che è la galassia del triangolo, che è una galassia però molto più piccola delle altre due, sempre tutte vicine, le due famose nubi di Magellano, che si vedono bene dall'emisfero sud, che sono ancora più piccole, e poi una quantità, una cinquantina, una sessantina, di oggetti sempre più piccoli, sempre più nani, che sono tutte nostre compagne di viaggio. E tutto questo gruppo è un gruppo che solidalmente si sposta nell'universo. I gruppi più vicini sono abbastanza vicini a noi rispetto, cioè qui si misurano ancora in anni luce, non si misura in zeta, perché lo zeta avrebbe troppe virgole, e poi perché lo zeta in questo caso non sempre funziona, lo spiegavo forse a qualcuno offline l'altra volta, non sempre lo zeta può essere utilizzato, cioè la velocità di allontanamento può essere utilizzata, perché oggetti con i quali siamo in interazione potrebbero venire verso di noi, allora non è che sono a una distanza negativa, è che in questo caso la velocità non è più una velocità di allontanamento, ma è una velocità di rotazione l'uno verso contro l'altro, quindi non è più un indicatore di distanza, ma è semplicemente non può essere più usato. Per esempio, Andromeda si avvicina a noi, quindi non ha senso dire che ha una distanza negativa, vuol dire che sì, si avvicina, ma a questo punto non posso più misurare la distanza con la velocità. Quindi ci sono una serie di gruppi abbastanza poveri, quasi tutti, perché sono tutti gruppi di poche galassie o comunque di galassie non particolarmente massicce, fino ad arrivare all'ammasso della Vergine, che è l'ammasso più grande, che quello è già un ammasso, non è un ammasso grandissimo, ma è già considerato un ammasso, che è il più vicino a noi. Le caratteristiche degli ammassi. Di solito hanno una massa luminosa dell'ordine di 10 alla 13 masse solari, cioè 1 con 10 con 13 zeri, numero di soli. Possono essere caratterizzati da un numero di galassie che va dai 100 ai 1000, e dipende poi ovviamente fino a che punto si vuole arrivare con le dimensioni, o si riesce ad arrivare con le dimensioni, perché ci sono poche galassie grandi e molte galassie piccole come distribuzione di luminosità. Le dimensioni sono dell'ordine di un megaparsec, come ho detto prima. Anche in questo caso, se voi vedete, la massa luminosa, cioè la massa fatta dalle galassie, da quello che si vede dalle stelle, sostanzialmente, è 10 o 100 volte più piccola della massa totale. In parte questa massa mancante è compensata in questo caso dalla massa di gas caldo, perché qui la massa di gas caldo è uguale o 10 volte superiore alla massa delle stelle, ma non si arriva mai alla massa totale, c'è sempre bisogno di avere una buona frazione di massa data da questa massa oscura. E va bene. E le galassie appunto sono legate gravitazionalmente l'una all'altra e si muovono in modo casuale in questo, diciamo, grossa bolla di gravità che le tiene insieme. L'ambiente della massa è un ambiente ostile per le galassie, perché ci sono tante galassie e quindi gli scontri sono abbastanza frequenti, o possono essere frequenti, sono tutte legate lì si attraggono l'un l'altra, è più probabile che si scontrino se non in un luogo in cui non c'è nessun altro intorno. Più siamo vicini al centro, più sono le densità sono alte, più le galassie hanno probabilità di scontrarsi con qualcun altro. Alle periferie è molto meno probabile. Inoltre c'è questo mezzo interstellare caldo, è come se loro si muovessero in qualcosa che impedisce il loro movimento, che li fa da freno, e quindi anche se non riesce a fare più di tanto, però riesce a strappare le parti esterne. Si chiama proprio run pressure stripping, cioè è lo strappamento con una testa d'ariete, come se ci fosse appunto questo scontro di qualcosa di duro e compatto che è la galassia verso questo mezzo che è più rarefatto, ma che non è così rarefatto da passare indenne. Per cui si vedono esempi di code che sono, a seconda di come l'oggetto si muove, possono essere spettacolari, come in questo caso, un po' meno, a volte sono semplicemente distorte, ma l'ambiente ostile toglie materiale agli oggetti. Quindi quello che vi dicevo prima, che le galassie accrescono, nel caso dal mezzo esterno, però possono anche perderlo se sono in un ambiente ostile. Quindi anche questo contribuisce a modificare la loro forma, il loro contenuto, la loro evoluzione, in qualche modo delle botte alla loro esistenza. Questo ambiente ostile fa sì che ci siano delle cosiddette segregazioni. Al centro degli ammassi, cioè quando c'è una densità, io non so se ho fatto giusto perché tutte le volte me lo sbaglio, quando l'ammasso è poco denso, la percentuale di galassie blu, cioè quando l'ambiente è poco denso, la percentuale di galassie blu è grande, cioè le galassie piccole che hanno formazione stellare, che non hanno ancora avuto scontri o che hanno appena avuto scontri ma sono ancora belle piene di voglia di fare stelle, stanno nelle periferie. Più uno va verso il centro dell'ammasso e più si ritrova degli oggetti grossi ma rossi, cioè oggetti che hanno avuto scontri oppure hanno avuto tempo di evolversi in maniera per cui sono adesso formati da stelle vecchie. Questa è una delle cose, è un lavoro ormai di 30 anni fa, in cui proprio si contano le galassie che appartengono agli ammassi e in funzione della loro posizione rispetto al centro, sono sempre le rosse stanno in centro e le blu stanno fuori. Questo qui è spiegato abbastanza bene dal fatto che le galassie rosse hanno subito delle trasformazioni che sono legate alla maggiore frequenza di scontri, sono nella zona più densa, quindi al maggiore problemi di stripping, di togliere il gas dovuto all'ambiente esterno più denso, mentre all'esterno hanno avuto meno problemi e per di più, siccome c'è comunque questa zona di tanta materia che quindi può fare solo attrazione e quindi tutto quello che c'è fuori viene tirato verso il centro, quelli che sono ancora più lontani tendono ad arrivare sempre più vicini e quindi ci sono sempre delle nuove immissioni di oggetti che non hanno subito grosse trasformazioni. Poi ci possono anche essere scontri tra i massi e quelli, esistono anche quelli, ma quelli, le scale poi si ripetono, diventano sempre più grandi e quindi si continuano a ripetere, però cominciano a diventare sempre meno frequenti. Quindi l'ammasso quindi è caratterizzato da galassie abbastanza omogenee e dalla presenza di questo gas intergalattico che determina e facilita, per esempio, la scoperta degli ammassi. Perché se noi studiamo una zona di cielo e vediamo che c'è una nuvola di gas caldo, ci viene il sospetto che lì ci sia qualche cosa che quel gas caldo intrattiene e quindi che ci sia un ammasso di galassie. Esattamente come se vediamo una zona di cielo dove troviamo una sovradensità di galassie e queste galassie sono anche abbastanza simili tra loro, ci viene il sospetto che ci sia un ammasso di galassie. Come avevo fatto vedere, quelle 4 o 5 nei gruppi si vede benissimo, perché i gruppi, soprattutto i gruppi vicini, sono 5 oggetti che hanno più o meno la stessa dimensione, più o meno lo stesso colore, più o meno la stessa forma e sono tutte vicine l'una contro l'altra. Così sono stati scoperti i primi, perché si vedono, si capisce che sono vicini. Poi c'è qualche sorpresa ogni tanto, però sostanzialmente le cose si vedono, perché anche qui, se guardate questo oggetto, vedete tanti pallini gialli, tanti oggetti gialli. E sono tutti oggetti che, una volta selezionati e codificati, guarda caso, sono molto ellittiche, concentrate nel centro. Questa qui è la stessa, è una scala leggermente più grande, ma di quella fotografia dove invece di avere le cose carine abbiamo dei pallini che ci dicono questi sono oggetti del cluster, mentre qui ci sono anche degli oggetti di sfondo o davanti o dietro, ci sono anche degli oggetti che non c'entrano niente, non c'entrano niente. Questi qui invece sono oggetti che sono tutti alla stessa distanza, il colore riporta il colore degli oggetti, come vedete la concentrazione centrale è rossa, le blu sono un po' sparse, ovviamente ci sono le blu sono, cioè le galassie sono un po' sparse ovunque, non è che ci che è è tutto mescolato, però anche per una sia le galassie rosse sono molto più concentrate al centro e quella zona lì è la zona in cui tutte quelle galassie sono legate, sanno l'una dell'altra. E come sappiamo che quello è un ammasso? Perché se noi le mettiamo in un diagramma colore luminosità, vediamo che la maggior parte delle galassie si mette su questa striscia, che è quella che determina il fatto che tutte quelle galassie sono alla stessa distanza, hanno più o meno lo stesso colore, e sono appartenenti a quell'ammasso. Questo diagramma serve anche per fare il lavoro inverso. Se troviamo, senza sapere la distanza, una sequenza di oggetti che si dispone così, il sospetto che quello sia un ammasso vero è grande, perché negli ammassi veri si vede questo. Quindi se noi vediamo questo, possiamo usarlo nel momento in cui abbiamo poche, in questo caso abbiamo la distanza di tutti, quindi sappiamo che sono tutti dell'ammasso. Se invece noi guardiamo un pezzo di cielo e possiamo ricostruire un diagramma di questo genere senza avere le distanze di tutti, perché le distanze sono molto più difficili da avere che non i colori, questo ci dice è probabile che tutte le galassie che sono in quella zona, in zone analoghe, siano oggetti dell'ammasso, e quindi si riescono a trovare gli ammassi. Trovare gli ammassi, come vi farà vedere Busso un paio di settimane, riuscire ad individuare ammassi è un importantissimo metodo per poter studiare la cosmologia. Quindi è molto importante trovare gli ammassi e poterli caratterizzare. E poi, come vi ho detto, l'altra cosa che li caratterizza è il gas caldo. Queste sono osservazioni di quasi tutti gli ammassi che noi conosciamo, hanno una emissione di gas caldo all'interno. Questo è un ammasso vicino, non ricordo più che distanza è. Questi qui sono gli ammassi più lontani che conosciamo. Tutti hanno gas caldo, basta saperlo cercare. Per cui quelli più lontani è sempre più difficile riuscirlo a detettare per una questione di sensibilità degli strumenti. Però adesso che abbiamo abbastanza strumenti abbastanza sensibili, riusciamo a trovare il gas in tutti gli anni.
E perché ci serve?
Perché c'è sempre la solita materia oscura che è importante. Anche qui abbiamo una certa percentuale di materia oscura che non è trascurabile, l'80%, di cui il resto è fatto poco da galassie e un po' più da gas caldo, ma comunque la materia oscura è la quantità dominante. A differenza delle galassie, vi avevo fatto vedere che nelle galassie con la curva di rotazione, in cui si vede sostanzialmente che la curva di rotazione è spiegata solo dalla presenza di materia oscura nelle galassie, è anche vero che nelle galassie la materia oscura è distribuita soprattutto fuori, cioè all'interno, nella parte interna dove ci sono stelle, gas, polveri, eccetera, c'è poca materia oscura, mentre la materia, man mano che ci si allontana dal centro, diminuisce la quantità di materia oscura e aumenta di materia luminosa e aumenta la quantità di materia oscura. Negli ammassi non è così, negli ammassi la materia oscura è ovunque, è distribuita esattamente come, esattamente non lo sappiamo, ma comunque abbastanza in maniera molto, molto simile alla distribuzione delle galassie, della parte di. E come sappiamo che c'è la materia oscura? Con tre metodi. Uno è la presenza del gas caldo. Se c'è il gas caldo, qualcosa lo deve tenere lì. Il gas da solo non può stare lì, perché il gas più è caldo, più tende ad andarsene, ad espandersi. Se il gas non si è espanso, vuol dire che qualcosa lo tiene dentro. Facendo i conti, ci vuole un certo numero di masse solari molto molto più grande di quello che noi riusciamo a misurare sia dalle stelle sia dal gas caldo stesso, anche se il gas caldo in questo caso è di più che nelle galassie, non basta. Dai doti delle galassie e dalle lenti gravitazionali, sono tre modi diversi. Allora, i moti delle galassie, adesso non ignorate questa formula perché se la volete, ma è una formula abbastanza banale, dice semplicemente che la velocità con cui si muovono le galassie è legata a quanto profonda è la forza della gravità che le tiene dentro. È la stessa legge che regola i moti dei gas più o meno. E quindi sostanzialmente se noi abbiamo una misura della velocità di moto, anche se è un moto caotico, ma della velocità media che hanno le galassie all'interno di questa bolla gravitazionale, e abbiamo in un certo raggio, possiamo calcolare qual è la massa, la massa totale che è necessaria perché queste galassie continuino a ruotare e non se ne vanno per i fatti loro. Mettono due numeri, in questo caso veniva 2 per 10 alla 14, riprendiamo il cluster di coma che abbiamo guardato prima, facendo quel tipo di conti, la massa totale è qualcosa dell'ordine di 10 alla 15 masse solari, la luminosità che noi vediamo nelle stelle e nelle galassie è dell'ordine di 100 volte meno, anche se noi assumiamo che la luminosità di una stella corrisponde a una massa che è 10 volte, arriviamo comunque a un fattore 10 più basso. Quel fattore 10 non ce lo toglie nessuno. Anche la massa di gas aggiunge poco, per cui quello che noi riusciamo a stabilire con la massa che noi riusciamo a vedere è solo il 10% di quello che ci serve. E quindi ci vuole questa massa. La cosa interessante è che questo signore che si chiama Zwicky aveva già fatto questi conti nel 1933 con pochissime galassie, con pochissimi mezzi, senza il gas caldo non esisteva ancora, cioè esisteva ma non lo conoscevamo, senza aver fatto tutta una serie di studi che poi sono stati fatti per quasi 100 anni, lui aveva già detto nel 1923, aveva già fatto questo conto e aveva detto non torna, proprio per la galassia di Coma, e aveva misurato che proprio questa cosa non va. Quindi questa storia della materia oscura, ormai questo concetto ormai è in giro da parecchi anni, solo adesso lo abbiamo assimilato completamente senza sapere. Ok, gli ho detto che tutti gli oggetti hanno una massa di gas caldo, che è, questo qui è sempre lo stesso ammasso, questa è la sua massa di gas caldo, la parte rossa, che è nella parte centrale, ed è un'altra prova appunto dell'esistenza della massa oscura, perché senza questa massa che la tiene lì, il gas caldo se ne va. Altri oggetti che avete già visto. L'ultima prova dell'esistenza della massa oscura, della materia oscura, massa oscura, come dovrebbe chiamare, è la presenza di lenti gravitazionali, che non nulla hanno a che vedere con le onde gravitazionali, ma queste immagini, che sono immagini dovute alla deformazione che la massa causa.
Il processo è abbastanza semplice, in linea di principio. Se c'è un oggetto, noi stiamo guardando questo oggetto, c'è questa massa in mezzo, la galassia sullo sfondo manda i suoi raggi. Siccome anche la luce viene deflessa dalla gravità, la luce viaggerebbe in linea retta se non fosse deviata da questa massa. Quando viene deviata, arriva fino a noi. Però noi non lo sappiamo che c'è questo oggetto qui. E quindi quando noi guardiamo in là, sentiamo che l'immagine della galassia c'è qua. Però ne vediamo anche un'altra là. Vediamo degli oggetti che sono lo stesso oggetto da due parti diverse. E questa cosa qui è interpretata come, forse c'è una lente in mezzo che fa questo scherzetto qua. A seconda poi di dov'è la lente, di dov'è questa galassia, di una serie di cose, può o creare immagini doppie oppure deformare l'immagine, come no, se uno mette una lente deformante davanti all'oggetto, magari lo deforma semplicemente, non ne crea due. Per cui tutte le deformazioni oppure le doppie immagini che noi vediamo sono interpretabili, qui anche lì è sempre un'interpretazione, dal fatto che il percorso della luce è stato modificato dalla presenza di qualcosa, della massa, che invece di farla andare in linea retta come lei andrebbe, gli ha fatto fare degli scherzi, ha fatto fare dei percorsi diversi, e quindi la forma può essere o modificata oppure raddoppiata. Per esempio, questo bel ammasso in cui vedete tutte queste forme strane, che sembrano molto strane perché hanno tutto lo stesso colore, sono tutte interessanti. Se noi guardiamo un po' meglio, questo qui è un quasar che è dietro, cioè una sorgente puntiforme molto brillante che è dietro ed ha quattro, mi dà una quinta anche che qua dietro, però non si riesce a vedere perché nel frattempo c'è anche la galassia davanti, quindi sono fuori confusione. Queste sono invece delle galassie che sono state, la cui forma è stata modificata. Qui c'è anche una supernova che è stata anche quella messa nel giro, è stata amplificata, perché poi quello che succede è che si amplificano e si deformano le forme. L'unica maniera di spiegare queste cose qui è che questa galassia sia stata distorta e rappresentata in tre forme perché c'è una massa in mezzo che ha modificato il percorso della luce. Quindi la materia oscura c'è, non si vede ma c'è, agisce e ci crea delle distorsioni, quindi sappiamo che c'è, però neanche in questo caso sappiamo com'è.
quindi adesso che avete conosciuto le stelle, le galassie, gli ammassi di galassie, avete tutti gli ingredienti per passare alla cosmologia. E io vi lascio col prossimo speak.
Cosmologia, prego. Scusate che apro un attimo perché si è lì. Se non avete troppo freddo, ma non riusciamo ad abbassare il riscaldamento.
Qualche tempo fa leggevo della velocità della nostra galassia intorno a 30.000 km/h, non so. Ma rispetto a quale sistema di riferimento?
Non so a quale lei si...
Guardi, non mi ricordo più, probabilmente questa domanda da un paio di settimane.
Probabilmente rispetto alla radiazione di fondo, però non glielo so dire, potrei dire una bestialità, cioè i movimenti relativi sono abbastanza banali, i movimenti assoluti non lo so rispetto a cosa si dice.
Ma c'è un sistema di riferimento che...
Ce ne sono tanti, nel senso che di solito tutto è riferito a noi, anche se perché è una cosa più normale, quindi le galassie si allontanano da noi, si avvicinano di noi.
C'è qualcuno che ha provato a teorizzare il motivo per cui ci sono gli ammassi di galassie? Mentre lo faccio molto, qualcuno che ha pensato perché